Il racconto dello storico. Matteo Ricci, un missionario gesuita in Cina. Matteo Ricci nacque a Macerata nel 1552 e dopo aver studiato a Macerata e a Roma nei collegi dei gesuiti entrò nell'ordine. Le regole della Compagnia di Gesù imponevano agli iscritti di essere disposti ad andare a convertire anime alla religione di Gesù dovunque il Papa li mandasse. Ricci fu destinato alla Cina. Non aveva ancora 25 anni quando, nel maggio del 1577, partì da Roma per compiere la sua missione in Estremo Oriente. Aveva preso una decisione che avrebbe determinato tutta la sua vita futura e ne era pienamente consapevole. La missione sarebbe stata il suo destino. Ma che cosa veramente significava nel Cinquecento per un europeo andare a vivere in Estremo Oriente? Significava prima di tutto affrontare viaggi lunghissimi, interrotti da soste che potevano durare anche anni e sempre pieni di rischi e imprevisti. Estremo Oriente significava anche e soprattutto perdita prolungata, quasi sempre definitiva, di ogni contatto e comunicazione con amici e familiari lasciati in Europa. Matteo Ricci di questa lontananza soffriva molto, anche se nelle lettere che mandava in Europa dominava i suoi sentimenti e faceva appena intuire la sua pena. Nel XVII secolo, quando vi giunsero le prime missioni dei gesuiti, la Cina era un immenso e antichissimo impero, chiuso ad ogni contatto con gli stranieri, governato dall'imperatore Wen Li della dinastia Ming e da una rete di funzionari colti ed esperti, i mandarini. Era una società poco amante della guerra, progredita nelle scienze e nelle tecniche, dove, tra l'altro, i libri si stampavano da secoli su carta. Il tenore di vita dei cinesi era decisamente superiore a quello degli europei. Che cosa potevano insegnare ai cinesi pochi e poveri missionari? Prima di entrare in Cina, Ricci visse più di un anno tra il 1582 e il 1583 a Macao, uno scalo commerciale portoghese alle soglie dell'impero. Qui dedicò il suo tempo a studiare cinese, una lingua diversa da qualunque altra lingua conosciuta in Europa, a leggerne la scrittura e a comprendere le istituzioni e le convinzioni religiose e morali di quel popolo. Quando fu concesso alla missione gesuita di varcare il confine, egli ormai era in grado non soltanto di leggere e di scrivere i complicati ideogrammi, riusciva anche, sia pure con qualche stento, a capire quello che i suoi interlocutori cinesi gli dicevano e ad esprimersi nella loro lingua. Per avere il permesso di risiedere stabilmente in Cina, i gesuiti per qualche anno dovettero vestirsi e acconciarsi come i monaci buddisti, gli unici stranieri ammessi in Cina. Così essi indossarono lunghi abiti grigi, si rasarono barba e capelli e andarono anche in giro a mendicare offerte. Non era un inizio glorioso, ma a questo prezzo essi poterono proseguire il viaggio. I metodi dell'evangelizzazione si fondarono sul contatto con i ceti dirigenti della società e sul dialogo con i letterati e i funzionari imperiali. Bisognava colpirne l'immaginazione, mostrando l'eccellenza della tecnologia e della scienza europea. Questo doveva essere il primo passo sulla via di un'evangelizzazione, che sarebbe stata lenta e difficile. Il gesuita portava con sé, oltre al Vangelo, anche i classici della cultura greca, che stavano a fondamento della scienza del Rinascimento. Tolomeo e il suo mappamondo, riscoperto e studiato dagli umanisti, la geometria di Euclide, ma anche strumenti di misura del tempo, come l'orologio meccanico e l'astrolabio, prodotti di una tecnologia raffinata e complessa. Quando le sue conversazioni e i suoi scritti si furono via via conquistati l'amicizia e la stima dei letterati cinesi, questi gli suggerirono di farsi crescere barba e capelli e di vestirsi, come loro, con fluenti e colorati abiti di seta. Non gli chiedevano di smettere di raccontare le verità cristiane, ma insistevano perché mostrasse e spiegasse anche le invenzioni, le scoperte e le conoscenze scientifiche degli europei. La scienza cinese, le conoscenze astronomiche soprattutto, non era arretrata o primitiva rispetto a quella europea. Ma l'astronomia europea era molto più precisa di quella cinese, almeno per quanto riguardava le previsioni dei movimenti dei corpi celesti, il Sole, la Luna, le stelle note e visibili. Suscitava consensi anche tra i dotti cinesi l'idea che in Europa e in quegli anni si stava affermando che l'universo fosse, come scriveva Galileo Galilei, scritto in lingua matematica, e i caratteri sono triangoli, cerchi ed altre figure geometriche. Ricci trovò collaboratori tra i letterati cinesi e con loro tradusse dal greco in cinese la geometria di Euclide. Ma come arrivare all'imperatore? I gesuiti presentarono una supplica per fare una visita di omaggio alla corte imperiale e offrire all'imperatore dei regali, tra cui due orologi. L'idea di campane che suonano da sole, così erano definiti gli orologi meccanici degli europei, incuriosiva moltissimo i cinesi e i gesuiti ne approfittarono. Ci furono molti intrighi di cortigiani per impedire ai gesuiti l'accesso alla corte e passarono alcuni giorni. Poi, improvvisamente, le cose cambiarono. Fu lo stesso imperatore a chiamare gli stranieri. Voleva i loro regali e soprattutto vedere coi suoi occhi come gli orologi funzionavano. Uno era un grande orologio di ferro, mosso da pesi e adorno di draghi, aquile e altre figure. L'altro era un orologio a molla di bronzo dorato. Entrambi erano muniti di meccanismi a ripetizione. L'imperatore ne rimase così colpito che per impedire che i meccanismi si fermassero e non si riuscissero a trovare dei tecnici cinesi in grado di rimetterli in moto, concesse ai gesuiti non solo il permesso di rimanere a Pechino, ma anche una casa per abitarvi stabilmente. La missione gesuita aveva raggiunto la meta che le era stata ordinata. Gli anni passarono e Matteo Ricci non ritornò più in Europa. Morì a Pechino l'11 maggio 1610. L'imperatore Huanli, vincendo l'ostilità di potenti ministri e infrangendo la consuetudine secolare di non consentire a nessun straniero di aver tomba a Pechino, concesse ai confratelli gesuiti di Li Muadu, questo era il nome cinese di Matteo Ricci, il terreno per la sepoltura.